Allora, ripartiamo con Paolo Rosio. Paolo Rosio è quasi contemporaneo di Agostino. Orosio vive in Spagna, dunque in questa civiltà che è riuscita a fare sintesi subito fra la tradizione germanica e la tradizione romana. Infatti realizza lì questa cultura che si chiama visigotica. Non so se ve ne ho parlato, ma esiste una scrittura visigotica, che è proprio il segno di una cultura, una grafia visigotica. Sì? E noi qui che grafia usiamo? Il modo di scrivere nostro a quale si rifà? A che grafia si rifà? A una grafia, un tipo di umanistica, esattamente. La regola dei frati minori in quale scrittura viene redatta? Con quale? No? Carolina. Siamo alla fine della Carolina, all'inizio della Gotica. Dopo la scrittura, dopo il 1200-1300, cominciano a svilupparsi un altro tipo di grafia, di scrittura, che si chiama la Gotica. Sono aste più grosse, più ingrossate. Vedete che i tedeschi hanno mantenuto questo carattere gotico. Se voi andate a leggere un libro tedesco della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, vedete che ancora mantengono dei caratteri di tipo gotico. Queste sono le varie grafie. Bene, esiste dunque anche una scrittura visigotica a riprova di questa realtà culturale di fusione tra romanità e germanesimo. Bene, Paolo Orosio viene dunque incaricato da Agostino di scrivere una storia, mentre Agostino scrive una filosofia della storia, fa una filosofia della storia con il trattato sulle due città. Orosio scrive proprio una storia. Sì, da Agostino di scrivere una storia. La storia del cristianesimo, la storia della presenza cristiana. E Orosio, da questo punto di osservazione che è la Spagna, vi ho detto, dove già questi due elementi si erano fusi insieme, e pratica l'elemento germanico e l'elemento romano, no? L'elemento germanico e l'elemento romano. Ancora in Italia siamo molto lontani da questa fusione, in centro Europa siamo molto lontani da questa fusione, soltanto in Europa, in Spagna i due elementi si erano già fusi. Allora lui, da questo punto di osservazione, pratica nella sua scrittura una sorta di ottimismo metodologico, nel senso che dà come presupposto il fatto che le cose migliori devono sempre venire, le cose migliori uno le aspetta dal futuro, dunque il futuro, diciamo, nel futuro noi avremo un miglioramento rispetto al presente e chiaramente un miglioramento ancora più accentuato rispetto al passato. In questo tipo di lettura Orosio immagina la nascita di un nuovo sistema sociale e politico che chiama Gozia e si augura che questa Gozia possa diventare nel futuro quella che un tempo era stata la Romania. Ok? Dunque lui immagina già, a partire da questo momento, immagina già un sistema medievale, gotico, dunque, nella sua dimensione politica, sociale, religiosa, culturale in generale, e che questo sistema possa essere il corrispettivo dell'antico sistema romano. Dunque vede già tramutarsi la realtà romana in realtà medievale, gotica. Lì vi ho riportato la frase centrale del suo discorso: Esetque ut vulgariter loquar gozia, sia, avvenga che quello che vulgarmente viene detto Gozia, quod Romania fuisset, quello che è stato un tempo la Romania, sia dunque avvenga che la Gozia diventi quello che un tempo è stata la Romania. Ecco qui il suo uno sviluppo maggiore nel suo discorso in un altro brano, anche se i barbari fossero stati immessi nel territorio romano al solo scopo che in Oriente ed in Occidente le chiese di Cristo si riempissero di Unni, Svevi, Burgundi e di innumerevoli diverse popolazioni di credenti, la misericordia di Dio sarebbe da lodare e da magnificare, dal momento che, sia pure a prezzo del nostro cedimento, così numerosi popoli ebbero conoscenza della verità. Vedete quanto lontani siamo da Girolamo. No? Girolamo si lamenta di questo arrivo dei Germani e lui dice: anche a prezzo del nostro cedimento, anche al prezzo della svendita della cultura romana, anche al prezzo della decadenza e della fine della cultura romana, della morte della cultura romana, questo sarebbe da augurarsi se tutto questo servisse a riempire le chiese, dunque a fare una nuova realtà cristiana, di questi nuovi popoli germani che stanno percorrendo l'Europa. Dunque una prospettiva cristiana che si apre a una nuova realtà, è già una concezione, la concezione di una nuova realtà che si mostra. Bene. Dunque, se queste prospettive analizzate finora sono delle aperture, vedete, delle intuizioni in qualche modo, delle percezioni di quella che poteva essere, sarebbe potuta essere la realtà futura, con Salviano di Marsiglia abbiamo proprio il salto, il balzo in avanti. Salviano di Marsiglia passa proprio dalla parte dei Germani e dichiara dunque le virtù dei Germani, dichiara le posizioni dei Germani molto migliori rispetto a quelle dei Romani. Quindi già con Salviano di Marsiglia abbiamo l'abbandono dell'antica cultura romana, senza nessun rimpianto ormai, per passare alla nuova realtà germanica. Dunque difensore dei Germani contro i Romani a pro di una nuova realizzazione che secondo lui starebbe per nascere. L'opera in cui scrive queste espressioni che leggeremo adesso è il De Gobernatione Dei. Allora dice Salviano di Marsiglia: per quanto riguarda il modo di vita dei Goti e dei Vandali, da che punto di vista possiamo considerarli superiori o allo stesso livello dei Romani, chiaramente? E innanzitutto parliamo dell'affetto e della carità, virtù primordiale secondo l'insegnamento del Signore. Quasi tutti i barbari, almeno quelli che appartengono alla stessa stirpe ed hanno uno stesso re, si amano reciprocamente. Quasi tutti i Romani si perseguitano a vicenda. I poveri sono spogliati, le vedove piangono, gli orfani sono calpestati, tanto che molti di loro si rifugiano presso i nemici per non morire sotto i colpi della pubblica persecuzione. Attenti bene alla frase finale: essi vanno a cercare senza dubbio tra i barbari l'umanità dei Romani, perché non possono più sopportare tra i Romani l'inumanità dei barbari. Vedete, qui siamo proprio al capovolgimento, cioè i barbari che non sono cristiani praticano delle virtù cristiane, i Romani che si dicono cristiani lo sono soltanto nominalmente, perché poi di fatto vivono delle virtù o dei vizi barbari. Dunque i veri cristiani chi sono? I barbari, che pur non hanno ancora ricevuto la buona novella, il buon annuncio. I Romani invece, che l'hanno ricevuto, si comportano da barbari. Qui vi riporto un brano di Friedrich Ozanam, che è questo storico della metà del XIX secolo, che studia le culture romanze, dunque le culture germaniche, e che si esprime così riguardo appunto a questa coscienza cristiana che si apre alle nuove popolazioni. Agostino, Orosio e Salviano, l'abbiamo letti i brani, quindi li conosciamo bene adesso, non hanno soltanto preparato gli spiriti del Medioevo, ma ne hanno anticipato gli avvenimenti. In che modo? Se essi avessero scritto altrimenti e preso partito per Roma contro i barbari, essi avrebbero trascinato dietro il loro esempio tutta l'Europa. Se invece essi avessero preso partito per i barbari contro i romani, condannando quest'ultima come una nuova Babilonia, avrebbero contribuito a far sparire per sempre il centro del mondo e con lei tutta l'economia dei secoli futuri. Va bene? Quindi questi hanno operato una mediazione. Hanno salvato quello che era buono della romanità e l'hanno coniugata con quel che era buono della germanità. Quindi non hanno preso partito né per l'uno né per l'altro, lui dice, sono riusciti invece a coniugare le due realtà, cioè a operare una cultura di mediazione. Essi scelsero un altro partito, dunque nel partito, non il partito dell'opposizione tra una parte e l'altra, ma scelsero un altro partito, che è quello appunto della coniugazione, della fusione tra le due realtà. Va bene. Plus heureux et mieux inspiré, ils eurent ce courage que l'on flétrit volontiers du non-optimisme, quand on ne le partage pas d'envisager d'un œil ferme et sereine des temps difficiles et menaçants. Ils eurent la sagesse d'y distinguer ce qui appartenait encore au passé, au milieu de toutes les destinées si tremblantes de l'avenir. Allora, hanno avuto il coraggio, dice, di distinguere quello che apparteneva al passato e quel che apparteneva invece al futuro, e hanno saputo coniugare le due realtà a favore del futuro. Bene. Finiamo con Avito di Vienna. Avito di Vienne chi è? È un vescovo, Vienne, la città di Vienne si trova nel sud della Francia, nella parte sud della Francia, e in un territorio dominato a suo tempo, cioè al tempo di Avito, dai Burgundi. Questi Burgundi saranno un popolo, uno tra i primi popoli ad essere assorbito dai Franchi. E Avito di Vienne scrive una lettera a Clodoveo, quando viene a sapere della sua decisione di ricevere il battesimo, cioè di scegliere di essere battezzato da Remigio, che è un rappresentante dei cosiddetti gallo-romani, cioè di questa fede cattolico-romana. E in questa lettera che cosa gli dice? Che cosa prospetta Burgundo, esattamente, Avito di Vienne. Che cosa prospetta? Perché è importantissima questa lettera? Perché sembra che Avito di Vienne, scrivendo a Clodoveo, veda già davanti a sé tutto quello che i Franchi avrebbero fatto, non tanto Clodoveo, ma i Carolingi. Cioè, veda davanti a sé già delinearsi questo impero sacro romano, impero germanico, con a capo Carlo Magno. E l'Europa nel tempo suo era ancora un'Europa, lo vedremo dopo nel particolare, era ancora un'Europa che non sapeva decidersi, era invasa dagli ariani, la maggior parte dei germani aveva una fede ariana, non romana, dunque molti erano ancora pagani, quindi non c'era ancora un orientamento delineato, chiaro. Quando Avito di Vienne sente che Clodoveo ha scelto questa la linea, diciamo, romana, dice: con la vostra scelta voi avete determinato i destini dell'Europa. Sì, un franco. Un re franco, esattamente. Però vi ricordate che vi ho detto che la fortuna dei franchi è stata quella di creare questa alleanza con queste presenze gallo-romane, questi vescovi, queste genealogie gallo-romane. E anche Vito di Vienne fa parte di questi gallo-romani in questo territorio dei Burgundi. Dunque, in questa lettera Vito di Vienne delinea già quello che poi dopo sarà di fatto lo sviluppo futuro d'Europa da un punto di vista politico, ma anche religioso e anche sociale. Parla della questione degli ariani e dice e prospetta dunque una vittoria del cattolicesimo romano sull'arianesimo, già da adesso, già con questa scelta di Clodoveo all'interno della compagine romana. E soprattutto delinea la figura del re cristiano, o meglio dell'imperatore, quale difensore della fede, arbitro della fede, che vedremo poi dopo nei particolari, molto interessante da un punto di vista della questione missionaria nel Medioevo. Terza cosa interessante è questo sviluppo questa concezione del potere cristiano che si afferma in Europa durante il Medioevo, cioè questi re che diventano unti, che sono unti, che diventano dunque delle presenze sacrali quasi, che non è altro che una trasformazione della credenza germanica della derivazione dei re da divinità. Qualcuno di voi è stato mai a Parigi? Nessuno è stato mai a Parigi. Quando ci andrete, andate alla Saint-Chapelle, giù vicino al fiume, ci sta, vicino alla Notre-Dame, da quella parte lì, oltre, ci sta la Saint-Chapelle e ci sono le vetrate che descrivono la storia della monarchia francese, e che comincia con la monarchia giudaica del re Davide e poi dopo si amplia e continua con la monarchia francese. Quindi i re unti dell'Antico Testamento, la figura dei re unti dell'Antico Testamento è recuperata dai re franchi. E per tantissimi secoli la Francia si è definita la figlia primogenita della Chiesa, proprio per questo motivo della consacrazione dei re, quindi del valore sacrale dei re. E nel fatto che i re francesi fossero protetti dal punto di vista religioso, lì si è fondata la credenza che la Francia dovesse diventare un popolo trainante in Europa. Lo è stato durante il barocco. Prima il Re Sole. Sì. Prima il Re Sole. Lo vedremo poi dopo nel prossimo corso la Francia. Bene, allora vi leggo questa lettera. I seguaci degli scismi, cioè degli ariani, hanno cercato di ingannare l'acutezza della vostra intelligenza, sta parlando a Clodoveo. Quindi loro si sono presentati per, come si può dire, offrirgli la possibilità di far parte di questa compagine ariana, velando lo splendore del nome cristiano con le loro opinioni differenti, in contraddizione le une con le altre, differenti sotto diversi aspetti e soprattutto vuote di verità. E mentre noi affidiamo all'Eterno questi problemi, dice lasciamo perdere, noi non discutiamo questi problemi, riservando al suo futuro giudizio ciò che tutti devono ammettere come vero, ecco che fin da ora un raggio di verità ha brillato splendido. Qual è questo raggio di verità che ha brillato splendido? La divina provvidenza ha trovato ai nostri tempi un arbitro. Con la vostra scelta voi giudicate per tutti. la vostra fede costituisce la nostra vittoria. Vestra fides, nostra victoria est. Vi ricordate che ruolo gioca Costantino al Concilio di Nicea? Qual è? Quello di arbitro, appunto. Quindi questa realtà della Romanitas, vedete come ritorna qui in questa concezione del potere civile, del re sacrale, arbitro anche in questioni di tipo dommatico. Ci sarà più avanti, lo vedremo, Carlo Magno radunerà un concilio di Francoforte sulla questione dell'iconoclastia. E l'Occidente da lì prende partito a favore della iconodulia, cioè si schiera contro l'Oriente iconoclasta, proprio per volontà di Carlo Magno, il quale interviene in una questione di tipo dommatico, sulla questione delle immagini. In tutta questa materia, tra gli interventi dei vescovi e i consigli dei parenti che incitano alla fedeltà al casato, altri adottano come argomento per difendere il proprio punto di vista la fedeltà alle tradizioni degli antenati e i privilegi della stirpe. Attenti bene qui, dice, molti si orientano nelle decisioni guardando indietro ai privilegi della stirpe, del casato. E allora dice, anche voi, anche Clodovè avrebbe potuto fare lo stesso, il suo casato da dove veniva, la sua diciamo, regalità da dove veniva, veniva da un jux stirpis, cioè dal sangue, nato da dei, il re. Dice, voi avete fatto un'altra scelta, cioè avete fondato, diciamo così, il vostro governo su un altro potere, che non è quello del sangue. Poi lo vedremo più avanti, quando Pipino verrà a cercare a Roma l'ausilio del Papa per sapere chi è che comanda, chi ha il sangue o chi ha la facoltà di governare l'ordine pubblico, cioè chi ha le doti del comando. Allora Roma gli risponderà, guarda, secondo la tradizione dei padri, eccetera, eccetera, non è che comanda chi ha un diritto di casato, comanda chi dimostra di saper comandare, cioè chi ha la facoltà. E lì si fonda un diritto, cioè un potere fondato sui meriti e non un potere fondato su una tradizione. Questo è interessante perché questo è il concetto di potere cristiano. Quindi anche adesso, quando dal punto di vista cristiano si giudica il potere è di chi sa garantire l'ordine pubblico. Se uno non sa garantire l'ordine pubblico, questo è un potere delegittimato. Non per altre questioni uno governa, ma perché dimostra di saper gestire l'ordine pubblico. Okay? Quindi questa concezione del potere che deriva da dei, dunque di tipo diciamo così magico, che faceva parte dei Germani, qui andiamo, approdiamo a un altro tipo di potere che invece deriva dall'intraprendenza dell'individuo, della sua intelligenza. Sì, dimmi. Cioè? Cioè?
Quando Lutero faceva appello ai meriti di Cristo, no? Lasciando ciò che la Chiesa aveva ereditato per tradizione.
Sì. Cioè sulla questione del potere tu dici? Lutero però ha una concezione del potere, diciamo così, totalmente non sacrale del tutto, cioè molto laica. E chi detiene, diciamo così, esercita il potere, chi detiene la forza, secondo lui. Sono i principi che dimostrano di saper governare, di saper estinguere queste controversie dei contadini che poi dopo si impongono dal punto di vista del potere. Sì, sì. No, la questione sui meriti è un po' diversa rispetto a questi meriti di tipo istituzionale. Va bene. Allora, in tal modo accade che abdicano alla loro salvezza in virtù di un timore che gli nuoce immensamente e restano fedeli ai loro avi mostrando la vacuità di una scelta immotivata. Ok? Chi non ragiona rimane agganciato al potere dei suoi avi non perché ha fatto una scelta, ma perché si sente in questa corrente dello ius stirpis, cioè io ho un sangue divino. Invece lui, dice Clodoveo, viene elogiato da Vito di Vienne perché lui ha fondato invece il suo potere su una scelta, lui ha scelto in base a un ragionamento. Ormai dopo questo miracolo, questa nefasta timidezza non può più servire di scusa. Poi torneremo su questa questione. Quando Pipino chiede a Roma questa autorizzazione di poter comandare lui, che è un maggiordomo, e non i capetingi che avevano invece il diritto di sangue, allora viene unto re. E quest'unzione servirebbe a rimpiazzare la credenza dello ius stirpis. Dunque la questione magica viene sostituita all'interno del cristianesimo attraverso il rito dell'unzione. Di tutta la vostra razza antica, continua sempre a Vito, voi avete conservato solo la nobiltà e avete voluto che da voi solo sorgesse quanto può dare alla vostra discendenza lo splendore della magnanimità. I vostri avi hanno seguito una linea buona, voi avete voluto sceglierne una migliore. Come i vostri avi, voi regnate sulla terra, ai vostri discendenti insegnate a regnare in cielo. La Grecia, cioè l'impero di Bisanzio, Costantinopoli, può rallegrarsi di avere un principe che professa la nostra fede. Essa non è più la sola che merita di essere partecipe di un sì gran dono. Anche il vostro mondo ha la sua gloria perché un re che non è nuovo per investitura gode dello splendore di una nuova luce. Il Signore che per mezzo vostro renderà suo tutto il vostro popolo farà giungere tramite voi e tramite le vostre ambasciate la vera fede a tutti i popoli che, fermi nella loro naturale ignoranza, non sono stati ancora corrotti dal seme dei pravi dogmi, cioè dell'arianesimo. E così anche i remoti popoli pagani passeranno a farsi cristiani mentre sono ancora indipendenti e per distinguersi in un secondo tempo non per un diverso sovrano quanto per le loro caratteristiche nazionali. Okay? Dunque Vito sembra aver già capito tutto quanto, immaginare già questo impero d'Occidente che si oppone all'impero d'Oriente. Avete sentito, dice Costantinopoli potrà vedere in voi un suo pari nella dignità. Bene, con questo abbiamo finito questa carellata e vedete i due punti estremi, da una parte Girolamo che piange sulla fine di Roma, dall'altra parte Vito di Vienne che scrive a Clodoveo che accetta il battesimo, che invece già dipinge la nuova realtà futura. Quindi l'amico Girolamo che rispetto al futuro vede nero e invece Vito di Vienne che vede un futuro invece già tutto quanto prospettato, disegnato, pianificato. Ok? La coscienza cristiana attuale che fa rispetto ai cambiamenti? Vede nero o pianifica il futuro? Va bene. Dunque abbiamo visto che il tema fondamentale del Medioevo è proprio questa sorta di coniugazione, di questa associazione, di questa unità che si crea tra elemento germanico e elemento cristiano. No? Abbiamo visto in Clodoveo, o Clodoveo accetta il battesimo, diventa un monarca dell'Occidente. No? Queste due realtà che si associano insieme. Dunque questo è il punto centrale. E dunque punteremo lì adesso per lo studio del Medioevo, se questo è l'elemento discriminante di quest'epoca, se l'elemento originario, originale di quest'epoca, e allora analizzeremo quest'epoca, cioè il Medioevo, proprio aggredendola nel suo punto centrale, cioè l'elemento della coniugazione di queste due realtà, cioè, diremmo in termini cristiani, sul punto della evangelizzazione. Allora, questo tema del rapporto tra germanesimo e cristianesimo, tra cultura germanica e cultura cristiana romana, questo tema è stato ignorato fino al Settecento. Perché Voltaire, nelle sue opere, comincia a parlare di Medioevo con Carlo Magno, dando per scontato tutto quello che è avvenuto prima. Cioè, dato per scontato il tempo in cui queste due realtà si sono rapportate e si sono fuse insieme. Dunque comincia a parlare del Medioevo Voltaire con il punto finale, cioè il culmine, la meta di questo sviluppo, ignorando dunque, o perlomeno passando in secondo piano invece, la realtà di questo primo periodo in cui i due elementi vengono a contatto l'uno con l'altro. Il primo che sottolinea invece questa coniugazione, l'importanza di questa diciamo, fusione fra le due realtà, di questo collante dell'evangelizzazione, è questo tedesco, questo cultore della cultura germanica, che è Herder. Per lui il Medioevo, questo primo periodo del Medioevo, è stato come, dice, un orologio. Il destino caricò allora il grosso orologio, ormai fermo, facendone non poco stridore, di ruote. Dunque l'evangelizzazione non ha fatto altro che ricaricare questo orologio della storia, delle culture, che si era scaricato al tempo dei Romani. Dunque, mettendo insieme queste due realtà, da una parte la cultura dei Romani e dall'altra parte il vigore dei Germani, questo orologio si è ricaricato, è ripartito in qualche modo. E un altro storiografo, che si chiama Heinrich Leo, parla di un cristianesimo, di una realtà cristiana, di una cultura cristiana che fa da vasaio. Dunque la realtà germanica sarebbe stata una realtà informe, materiale, un elemento materiale, che sarebbe stato plasmato invece dal cristianesimo. Dunque realtà formale cristiana, realtà materiale germanesimo, i due insieme hanno costituito questa nuova forma, questa nuova realtà, questo vaso nuovo che è il cristianesimo. Per Madame de Stael, l'abbiamo vista già prima parlando del concetto di Medioevo, invece il cristianesimo ha giocato il ruolo di cemento, elemento che ha messo insieme queste due realtà, romanità da una parte e germanesimo dall'altra. Eccolo qui. Chateaubriand invece dice: il pagano non vedeva avvicinarsi il franco e il goto e il vandalo che con i terrori della morte, mentre l'anacoreta, il prete e il vescovo cercavano come addolcire i vincitori, come fare delle pubbliche calamità un mezzo per arruolare dei nuovi soldati sotto lo stendardo di Cristo. Dunque non la romanità, i soldati romani, non la cultura romana, dunque, ha reso possibile questa coniugazione, secondo Chateaubriand, ma questa realtà monastica, sono stati i monaci nelle loro diciamo comunità monastiche a recuperare la romanità e a coniugarla invece con la nuova realtà germanica. Okay. Nel corso del XIX secolo, nella seconda metà del XIX secolo invece, si ristudiano le culture germaniche. Lo riprenderemo.